Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza anche così numerosa. E il brano con il quale abbiamo voluto accogliervi e quindi dare inizio a questa serata è lo stesso che ha ispirato il titolo dell'iniziativa. È anche lo stesso brano utilizzato, qualcuno lo ricorderà, da Nanni Moretti nel suo film Habemus Papam, che riletto a posteriori potremmo dire ha quasi una sorta di valenza profetica, perché la vicenda narrata in qualche maniera si può rileggere, ripeto, a posteriori, perché il film fu girato e uscì in sala prima, rispetto a quelle che sono state le ancora recenti vicende con le dimissioni di Papa Benedetto XVI e la successiva elezione di Papa Bergoglio. Todo cambia è anche un brano della cultura latinoamericana. Mercedes Sosa è la cantante straordinaria che lo interpreta. Cileno è l'autore del testo, Julio Numhaus, e quindi in qualche modo si riconduce anche questo alla figura e alla personalità e alla storia, alla vicenda di Papa Bergoglio. Ma la cosa più significativa, il motivo vero per il quale abbiamo voluto usare questo richiamo a questo brano, presumo a molti di voi noto, è che il cambiamento, ma un cambiamento vero, un cambiamento radicale, un cambiamento profondo, è in effetti la cifra più autentica di questo papato. E per parlare di questo, per parlare di questi ormai quasi 2 anni di pontificato di Papa Francesco, è qui con noi Massimo Fagioli, un ferrarese che da molti anni insegna negli Stati Uniti storia del cristianesimo, insegna esattamente alla Università St. Thomas di Minneapolis, St. Paul, giusto? E molti di voi probabilmente lo conoscono, perché Massimo Fagioli, oltre a essere autore di numerosi libri, è anche un autorevole osservatore, commentatore delle vicende legate al mondo ecclesiastico, lo chiamiamo così in senso lato, in senso un po' generico. Fra i volumi pubblicati da Massimo ne ricordo qualcuno: Interpretare il Vaticano II, Storia di un dibattito, Vera riforma, liturgia ed ecclesiologia nel Vaticano II, Nello spirito del Concilio, movimenti ecclesiali e recezione del Vaticano II. Papa Francesco e la Chiesa Mondo è l'ultimo suo volume, presentato peraltro anche qui a Ferrara alla libreria IBS nello scorso autunno. So che in preparazione c'è un altro testo importante sulle mancate riforme della Chiesa dell'ultimo mezzo secolo, forse le riforme che riuscirà ad attuare Papa Francesco, e anche questo sarà oggetto poi della conversazione che avremo con Massimo Fagioli. Ecco, il cambiamento, dicevo un attimo fa, il messaggio di Papa Francesco io credo abbia un'importanza particolare, perché questo pontefice riesce a parlare, il suo messaggio arriva a credenti e non credenti. Io parlo da laico, ma mi sento interpellato quando parla questo Papa, perché tocca temi di natura etica che hanno la capacità di attivare e di sollecitare una riflessione anche da parte di chi credente non è. E il cambiamento radicale che questo Papa sta cercando di portare all'interno della Chiesa è anche probabilmente il cambiamento radicale di cui c'è bisogno nella società, nel mondo, per cercare di promuovere una riforma che possa davvero contrastare non solo con le ricette di farmacia dei nostri economisti, una crisi che ha caratteri, non vorrei usare parole esagerate, ma diciamo di natura strutturale e che richiede probabilmente a ciascuno di noi la capacità di guardare, di riconsiderare il mondo con occhi diversi, indagando e ricercando prospettive, orizzonti e soluzioni inedite. Non voglio tenerla più lunga di quanto non ho fatto. La formula che abbiamo scelto per questo incontro è quella dell'intervista in pubblico, quindi io solleciterò la riflessione di Massimo attraverso una serie di domande. Prima di incominciare, però, credo sia doveroso spendere due parole per il luogo che ci ospita. Da parte mia, di Ferrari Italia, i ringraziamenti a Maurizio Pesci, presidente direttore dell'azienda per i servizi alla persona, e a Giuseppe Sarti, direttore della Città del Ragazzo, che hanno collaborato all'organizzazione di questo incontro. Questo è il MUM, Museo Ugo Marano, sono presenti peraltro anche i familiari, gli eredi dell'artista, dei quali vedete e abitate in un certo senso le opere, perché vedete che sono qui presenti, diffuse in questo spazio. Ci è piaciuto organizzare qua questo evento, in questa struttura che è relativamente nuova, aperta da poco tempo, proprio perché una parte di concittadini di Ferrarese avessero l'opportunità di vederla, di visitarla e di apprezzare uno spazio che credo nella sua versatilità, oltre a fornire delle stimolazioni per quello che è il valore delle opere artistiche esposte, possa prestarsi anche a momenti di incontro e di confronto come questi. Chiederei a Maurizio Pesci di aggiungere, ci farebbe piacere, qualche parola, qualche considerazione rispetto a quelli che sono gli intenti e le prospettive di questo, appunto, di questo museo Ugo Marano, e poi passiamo alla parte di intervista. Prego Maurizio.
Veramente due parole, nel senso che in pratica nella vita delle persone, no? Nella vita delle comunità, nella vita delle aziende, nella vita dei soggetti che si muovono, a volte ci sono delle esigenze che si incrociano e si incontrano, che danno, come dire, luogo, danno vita ad iniziative che altrimenti difficilmente, se non ci fossero queste esigenze, potrebbero sorgere, potrebbero nascere. L'esigenza da una parte di non scordare quello che è stato in pratica un'esperienza, no? Di pianificazione strategica avviata una decina d'anni fa nel nostro comune, con la collaborazione anche appunto di un artista salernitano come il nostro Ugo Marano e con un economista Pasquale Persico, un'esigenza quindi in pratica posta da chi ha avuto conoscenza di questa attività, un'esigenza da parte dell'azienda servizio alla persona che rappresento, quindi in pratica del Comune di Ferrara, di valorizzare, ecco, il patrimonio che comunque anche il patrimonio di carattere immobiliare che altrimenti andrebbe perduto e si degraderebbe. Ecco. Un'esigenza da parte della Città del Ragazzo, sto pensando appunto alla cooperativa Perso, alla cooperativa 81, di dare spazi a quelli che sono in pratica le diverse attività straordinarie che troviamo in persone. Infatti questo museo si chiama Museo Ugo Marano e Manufactory Ugo Marano, cioè in pratica un laboratorio per persone straordinarie. Ecco, queste esigenze si sono incrociate in questi anni e hanno potuto così esprimere questo spazio, che non è solamente uno spazio di carattere museale, ma è uno spazio, stasera siamo qui, di incontro, uno spazio come è sempre piaciuto e piace a Ugo di definirlo come cucina, come appunto laboratorio, non solamente di idee, ma laboratorio per far muovere oltre le teste, per far muovere le gambe, per far muovere le mani alle persone per in pratica rimettere in gioco tutto tondo. Questo vuole essere, diciamo anche qui, un'opportunità che questi soggetti, quindi il Comune di Ferrara del Lombardo, l'azienda servizio della persona, la scuola del ragazzo, un'associazione culturale di Maratea, ha voluto mettere in campo. Mettere in campo significa farla vivere sulle aspettative che ognuno di noi ha, quello che possiamo fare necessariamente di vivere meglio in questa città, in questa comunità. Questo è quanto. Quindi diciamo qui, per chi vuole anche nei prossimi giorni comunque cogliere delle opportunità e mettersi a disposizione della comunità, questo può essere sensato un po'. Grazie.
Benissimo, grazie Maurizio. Senti, mi avvicino così, ecco, guarda, diciamo anche a registrare, in modo che poi metteremo l'audio in archivio su Ferrari Italia per chi magari non è potuto essere presente. Assolutamente. Poi ci sono vari giornalisti anche in sala, quindi anzi, però prima di cominciare, a proposito dei presenti in sala, oltre al ringraziamento che ho fatto tutti quanti, ringrazio in modo particolare, ho visto ci ha raggiunto il sindaco della città Tiziano Tagliani, è presente anche l'assessore Sapini e mi scuso con chi eventualmente non ho visto mentre parlavo. E comunque ripeto, il ringraziamento è indistinto e per tutti quanti, siete davvero molti, più di quelli che non immaginassimo, e ci scusiamo per costringervi a questo sacrificio di dover rimanere in piedi. Speriamo, e sono sicuro per le cose che ci dirà Massimo, che ne valga la pena. Allora Massimo, io comincerei da questo, cioè ti domanderei, come se fossimo, come dire, piovuti da Marte tutti quanti in questo momento, di ripercorrere rapidamente quelle che sono le tappe più significative di questo pontificato, quindi quali sono i primi passi verso questo cammino di trasformazione della Chiesa che Papa Francesco sta cercando di propugnare. E quindi ecco, darci un pochino la cornice e ricordare a tutti quanti di che cosa stiamo parlando.
Dunque, una cornice allo stesso tempo molto complicata e molto semplice. Molto complicata perché questo Papa viene eletto dopo una transizione straordinaria, nel senso che il primo Papa Benedetto che si dimette dopo 600 anni dall'ultimo Papa che si era dimesso, e si avvia una transizione su cui nessuno ha veramente un manuale, un copione di cosa succede con un conclave, con un Papa che è ancora vivente. E quindi questo è la complessità non solo istituzionale ma anche simbolica. Cioè quei giorni di preconclave la difficoltà non era tanto del diritto canonico che non sapeva cosa dire, perché certe regole c'erano, ma dei simboli proprio, cioè dove mettere il Papa vecchio, cioè dove lo metti, questo era il problema. La cosa semplice invece è un Papa che viene eletto, Papa Francesco, dopo la chiarissima sensazione di una crisi che non si può far finta che non esista, nel senso che la crisi di una curia romana che è esposta a degli scandali come probabilmente non dai tempi di Lutero, ecco, una cosa del genere, dà a questo inverosimile candidato, perché Papa Bergoglio è un Papa inverosimile, nel senso che il suo curriculum è assolutamente straordinario, è il primo Papa che non ha studiato né mai lavorato a Roma da un paio di secoli a questa parte, insomma, quindi questa crisi profondissima, e chi conosce un po' la letteratura biblica sa che c'è uno schema a V, cioè uno che si sente molto in alto, la Chiesa Cattolica si sente molto in alto, precipita nel più profondo degli abissi per essere schizzata verso l'alto. Ecco, però Francesco secondo me rappresenta un po' questo, perché la sua elezione avviene rapidamente e il suo pontificato dà dei segnali chiarissimi dai primi minuti. Cioè io mi ricordo che una rivista online americana mi chiese l'articolo dopo qualche ora, cioè quella sera lì, ed è un articolo che io riscriverei adesso, nel senso che
ma non perché io sia stato particolarmente geniale, insomma, ma perché da quei minuti lì, quando il Papa chiede la benedizione del popolo in San Pietro, lì c'è tutto, insomma, lì c'è tutto. Quindi i primi minuti sono essenziali, i primi giorni sono essenziali, quando lui parla della Chiesa dei poveri come da qualche decennio non si faceva, quando lui parla di misericordia, di un certo tipo di Chiesa come da qualche decennio non si faceva. Il primo mese è essenziale, dopo un mese esatto dalla sua elezione, lui annuncia la creazione di un consiglio di cardinali che lui sceglie da continenti diversi, sostanzialmente per mettere sotto chiave la Curia Romana. Insomma, questo è il fatto, che non era mai successo che un Papa creasse un organo esplicitamente richiesto di operare al di sopra della Curia Romana. Questo è una cosa esplosiva, insomma. Questo spiega di varie tensioni. Il primo anno è ricchissimo, la visita a Lampedusa, che è Italia, cioè il Papa è il primate d'Italia, cioè è la sua terra quella lì. E lui ci va dopo 4 mesi dalla lezione. È il primo anno quando lui decide che è ora di fare un sinodo vero. Ecco, il sinodo dei Vescovi come istituzione della Chiesa Cattolica a 50 anni, quasi 50 anni, settembre 65, ma specialmente negli ultimi 30 anni, erano stati sino dei finti, cioè degli show, cioè i vescovi vengono chiamati a Roma dal Papa per dare consigli al Papa, i vescovi vanno lì e fanno discorsi dove citano le encicliche del Papa, che è assolutamente il contrario di quello che dovevano fare. Ecco, Papa Francesco dice, è ora che facciamo un dibattito vero. E questa cosa, per quanto sia ovvio, però nella Chiesa Cattolica negli ultimi decenni non era affatto ovvio. Insomma. Quindi questa è un po' la cornice, è un continuo di piccoli eventi, e quello che è impressionante di Papa Francesco è che ha cominciato molto in alto ed è rimasto lassù, nel senso che l'aspettativa era, vabbè, a un certo punto si stancherà, insomma... Nella cultura cattolica si sa un po' l'effetto che fa a Roma, ecco, non è solo, cioè quello che i leghisti dicevano, lo dicevano i teologi, gli spirituali nel XII secolo, cioè è una cosa, insomma, vecchissima questa, insomma, che Roma, insomma, addormenta certi istinti ribelli, ecco. Con lui non è successo, cioè con lui è un continuo di... E quindi in questo io vedo il todo cambia, il titolo è un punto interrogativo ovviamente, perché non tutto cambia, ma la percezione è che tante cose stiano cambiando, quindi il quadro, e io mi fermo qui, insomma, il quadro è difficile da dare perché è un Papa largamente imprevedibile, ecco, il papato come istituzione è stato fatto per secoli di prevedibilità, nel senso che le liturgie della corte romana, tutto questo mondo barocco è il prevedibile per eccellenza da un certo punto di vista, lui ha un potenziale che gli viene da un'esperienza spirituale, perché come io dico ai miei amici americani che sono più familiari con questo lessico, Papa Francesco, secondo me, è il primo Papa che nel lessico americano si definirebbe born again, cioè rinato, cioè un cristiano rinato, cioè un Papa che quando è alla fine dei suoi 30 anni, attorno ai 40 anni, entra in una crisi spirituale profonda, in una crisi ecclesiastica, cioè della sua carriera, cioè lui non sa cosa deve fare dalla mattina alla sera, e lui confessa, educa e predica, insegna a degli studenti, che è una cosa che non è mai stata parte del curriculum di un Papa, che era molto più così, insomma, un diplomatico, un politico, in rari casi un accademico, ma insomma il Papa non è uno, non è un prete di strada, questo è un prete di strada, insomma. Quindi questo è secondo me parte del quadro che rende ogni previsione largamente inaffidabile, quindi non chiedete previsioni, nel senso che è difficile questo lato della questione.
Sì, approfondiremo questi temi che tu hai adesso solamente richiamato, ma siccome stiamo definendo la cornice, e credo ci sia un'altra domanda d'obbligo da fare in questo momento, relativa agli avvenimenti sconvolgenti che stanno capitando in questi giorni e in queste ore in Francia. Allora io quello che ti domando è se le cose che stanno succedendo in questi giorni potranno avere un effetto condizionante anche per il cammino delle riforme del Papa ed eventualmente in quale senso, in quale direzione tu credi che possa questo condizionamento esercitarsi.
Dunque, questo Papa non è un Papa politico, non è un Papa europeo che ha sulle spalle il bagaglio, per esempio, dell'antisemitismo europeo, che gravava in modo evidentissimo sulle spalle di Benedetto, non per il suo passaporto, non perché lui evidentemente avesse responsabilità. E non è un Papa diplomatico, nel senso, non è un Papa che ha un passato diplomatico. Gli avvenimenti di questi giorni avranno un impatto anche su di lui, ce l'hanno su tutti, insomma, e credo che avrà un qualche impatto sulla decisione che è ancora non stata presa definitivamente di una visita in Francia. E questo, secondo me, andare in Francia in questo anno sarebbe così, insomma, risponderebbe a alcune di queste questioni. Qui c'è uno dei punti interrogativi di Papa Francesco, cioè che tipo di visione internazionale lui ha, perché questo problema della battaglia di civiltà all'interno dell'Islam che arriva da noi, perché è una battaglia interna che arriva da noi, è un Papa che si è mosso per ora più a livello del messaggio spirituale. E una delle cose su cui si è detto molto poco, ma bisognerebbe tornare a dire in maniera più problematica, è l'azione che lui fece nel settembre 2013, quando gli americani sembrava che stessero per bombardare il regime siriano, e in particolare gli aeroporti siriani. Il Papa convoca il 7 settembre 2013 in San Pietro questa veglia per la pace, e questo, a mio modo di vedere, dà l'alibi a un sacco di gente per dire, beh vabbè, allora non facciamo niente. Questo è uno dei punti su cui, secondo me, bisognerà interrogarsi più a lungo. Ecco. Quello che è interessante di Papa Bergoglio per il caso francese e per tutto quello che si sta ridiscutendo in questi giorni sulla laicità, è un Papa che rispetto ai predecessori e agli immediati predecessori che hanno avuto di fronte questa questione della laicità, come per esempio Giovanni Paolo II e Benedetto, è un Papa che non parla in termini difensivi della laicità dello Stato, ma che parla in termini di orgoglio cristiano, diciamo così, parla della laicità della Chiesa. Che è una cosa molto più profonda, cioè lui dice, voi non attentatevi a mettere il cappello su quello che siamo noi. Questo è un rivolgimento, perché l'istinto cattolico, la Chiesa erede dell'Impero Romano, è quella di cercare qualcuno che metta il cappello su di te. E Giovanni Francesco, che è uno che è passato attraverso le fiamme di una dittatura come quella argentina, che si fregiava di essere cattolica, ha benissimo chiaro il rischio di questo. Quindi, tutti i discorsi che qui io percepisco, da italiano che vive in America, scusate il lapsus, a leggere i giornali di questi giorni, i grandi giornali specialmente, insomma, i grandi editorialisti parlare della laicità come se ci fosse ancora Ruini, che è una cosa che mostra come, cioè, non se ne sono accorti, non sanno che è successo qualcosa, cioè il ruinismo che sembra ancora lì, cioè è ancora lì
questo per è la parte dei
vescovi,
della grande stampa, tutta quanto vedi dei distinguo su questo, cioè c'è qualcuno che si dimostra particolarmente accorto e attento o non?
Ma tanto? Ce ne sono, voglio dire, però insomma i grandi che tuonano contro un certo tipo di mondo cattolico è come se ci fosse ancora lì ruini, ma insomma, cioè io capisco benissimo la necessità di trovare degli alibi, ma è un mondo cristiano, e infatti devo dire che quello che mi rassicura è che la stampa cattolica, la stampa religiosa, ha capito bene che questa questione non si può giocare solo sul lato immigrazione e laicità, ma è una questione che spinge i cattolici in primo piano a non rifugiarsi nel discorso, vabbè, ognuno ha il diritto di scrivere quello che vuole, ma a impostare il discorso di cosa può costruire una società in cui tutti possono scrivere quello che vogliono. Quindi questo secondo me è il lato un po' scioccante, perché sembra che i più grandi nostalgici del ruinismo sono quelli che lo accusano. E questa è la cosa, cioè questa che è tipico di una certa mentalità della rivendicazione. E Papa Francesco è, secondo me, eccezionale perché è uno che non rivendica. Non rivendica privilegi e diritti. Quindi questo è un mondo proprio linguistico e di orizzonte storico, quello di Papa Francesco, che è molto diverso perché è un Papa non europeo, questo è assolutamente essenziale. Il suo essere gesuita gli dà una libertà di movimento che altri non hanno avuto probabilmente, ma la cosa essenziale è proprio il cambio di visuale, cioè una chiesa che guarda dal sud verso il nord e non più dal nord verso il sud. Questo è una delle cose più essenziali.
Questo Papa venuto dalla fine del mondo, come lui stesso si è autodefinito il giorno stesso della sua elezione. Ecco, ci ricordavi prima le condizioni che hanno reso in qualche modo necessario l'indicazione, la scelta di un Papa, di un pontefice di rottura, con tutto sommato l'avallo anche dei settori meno aperti, meno progressisti della Curia e delle gerarchie vaticane. Però ecco, questo Papa di frontiera, che va letteralmente in preghiera mano nella mano a Don Ciotti, e sono un po' spiazzato tanti, e per queste stesse ragioni colpisce e guadagna molti consensi, ma anche indiscutibilmente maturano delle ostilità, delle riserve, e quindi si generano all'interno delle gerarchie delle condizioni che non sempre consentono di spedire, di che il percorso avviato possa marciare in maniera spedita. Parleremo poi anche del sinodo a questo riguardo. Allora ecco, ti voglio però domandare, aiutaci un po' a comprendere, tu che conosci bene anche i gangli più profondi di questo apparato, di questo organismo, quali sono gli ostacoli principali che questo pontefice deve oggi affrontare per poter sviluppare appieno il cammino che lui sta prospettando? Quali sono i suoi avversari, i suoi nemici, se li vogliamo banalmente chiamare così?
Dunque, è una lista lunga, insomma, ma è una lista complicata, nel senso che il tipo di avversari del papato in questo momento sono diversi a seconda dei paesi, nel senso che ci sono molti modi di suddividere la Chiesa Cattolica Mondiale, ma insomma ci sono le chiese ricche, le chiese mediamente ricche, le chiese povere, e anche lì i nemici sono molto più nelle chiese ricche che nelle chiese povere. Per essere proprio così, insomma, vicino ai casi che io conosco, in Italia la mia impressione è che una certa resistenza ci sia nell'episcopato e in un certo tipo di grande stampa, legge e ordine, che e se vogliamo proprio usare un linguaggio marxista, vicino alla grande capitale, cioè proprio per dirla come va detta, che vede in questo Papa chiaramente una minaccia a un certo tipo di sistema, quindi un Papa che denuncia, cioè un Papa che da vescovo è passato attraverso il default dell'Argentina a fine 2001, cioè il più grave default finanziario nella storia recente del mondo. Ecco, se l'Italia va vicino a una cosa del genere, non credo che il Papa avrebbe delle parole gentili verso le banche centrali, per esempio, queste cose qua. Quindi loro lo sanno benissimo. Quello che è diverso nel paese in cui vivo, cioè in America, è che hai questi due così, insomma, centri di opposizione, ma in America c'è una buona parte, non maggioritaria, ma una consistenza minoranza di cattolici che è chiaramente sconcertata da un Papa che dice chi sono io per giudicare. E quella frase lì ha veramente mandato in tilt un sacco di gente. Perché? Perché il cattolicesimo americano è molto cattolico, è molto americano, ma essere molto americano vuol dire essere anche un po' protestanti per cultura, anzi calvinisti per cultura, che è la cultura più distante dalla mentalità del chi sono io per giudicare, cioè proprio esattamente il contrario. E quindi lì si hanno dei fenomeni che io non vedo in Italia. Per esempio, una settimana, due o tre giorni fa, sulla rivista teologica più autorevole, una volta almeno, della teologia conservatrice cattolica americana, First Things, un articolo, che ed è un articolo chiaramente approvato dalla direzione, in cui accusa il Papa con parole chiarissime di essere, e qui cito, un ideologo, un demagogo, uno che ha fatto un patto segreto con Barack Obama, cioè tutte queste cose che non si sono mai viste nella storia recente da parte di teologi cattolici verso un Papa, e specialmente in una rivista che aveva fatto del papalismo più estremo il suo criterio identitario, cioè il Papa ha sempre ragione, essenzialmente. Quindi le resistenze sono...
D'altra parte c'è il dogma dell'infallibilità del Papa, che in qualche modo si ricongiunge a questo, e che invece viene apparentemente messo in discussione dal chi sono io per giudicare, cioè la sospensione di giudizio.
In quella rivista, qualche giorno dopo l'elezione di Bergoglio, fine marzo 2013, uno dei miei ex studenti, confesso, avevo dovuto bocciarlo, uno dei studenti, scrive questo articolo dicendo, beh, potrebbe essere utile rispolverare la dottrina del Papa eretico.
Ecco. È stato bocciato per questo?
No, avrei dovuto bocciarlo, purtroppo non l'ho fatto. Ma era un messaggio in codice chiarissimo per dire noi sappiamo benissimo chi è questo e questo non ci piace per niente. Quindi ogni chiesa cattolica nel mondo funziona in modi diversi, perché c'è una sociologia diversa, i soldi arrivano in modi diversi, in una spesa in modi diversi. Il caso americano, per come funziona, è il caso in cui si hanno più diversi strati di opposizione, ed è questo motivo che io sono da una parte interessato, ma dall'altra anche preoccupato dell'idea che il Papa visiti gli Stati Uniti nel settembre prossimo, perché anche perché Bergoglio parla pochissimo inglese, lo capisce non so quanto, quindi...
Quell'amministrazione di fraintendimenti e esatto. Anche di fondamentalismi, forse.
Quindi il caso americano, secondo me, è il caso più difficile. Credo che lui lo sappia, ma non credo che ci siano cose che lui possa fare per convincere. Nel senso che è un Papa che da buon gesuita, ascolta tutti, ma poi decide lui. Sì. Non perché è Papa, ma perché è gesuita. Cioè, è un po'... Quindi... Il problema a cui tu facevi riferimento, cioè della posizione della Curia Romana, è il problema minore. Il problema minore, nel senso che la Curia Romana è al suo minimo storico di credibilità negli ultimi 500 anni, credo, insomma. Quindi il conclave 2013 aveva scritto sul muro della Sistina praticamente chiunque, ma non un curiale romano, cioè era era chiarissimo questo. Quindi è un mondo che sa mettere ostacoli, ma non credo che sia quello che può dare dei problemi. È un mondo che sa benissimo di essere lì in maniera provvisoria. Ecco, il cattolicesimo americano non è lì in maniera provvisoria. Questo è un po' certo. Diverso. È un...
Senti, e tu ricordavi prima il chi sono io per giudicare. Io adesso non vorrei in alcun modo metterti in imbarazzo, quindi mi assumo responsabilità di quello che sto per dire. Noi parliamo qui da Ferrara. E, ecco, io una frase come il chi sono io per giudicare fatico sinceramente a immaginarla sulle labbra del nostro vescovo Luigi Negri. E allora, siccome stiamo parlando degli ostacoli e di chi invece sta accompagnando il percorso della riforma, ecco, io non so se sia giusto o corretto, lui non è qui presente, l'abbiamo invitato, non poteva in questa circostanza esserci, speriamo di in una prossima occasione di poter fare anche un dibattito coinvolgendo il vescovo. Ecco, non so se sia corretto, ripeto, in sua assenza, quindi è una mia espressione di cui mi assumo ogni responsabilità. Annoverarlo fra i nemici, faccio fatica a immaginarlo fra gli amici di questo Papa, ecco, questo mi sento di poterlo dire. E ti chiedo però invece chi sono gli amici, chi sono gli alleati, chi sono le persone, ma anche le componenti, le spinte ideali che in qualche modo propiziano e accompagnano questo vento di rinnovamento di cui il Papa è artefice, entusiasta.
Devo dire una parola su questa cosa di Monsignor Negri.